Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Bellino e in regia Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale. Oggi torniamo ad occuparci con molto piacere dell'operazione Mato Grosso. Perché lo facciamo? E tra poco ricorderemo di che cosa si tratta quando si parla di operazione Mato Grosso. Ma subito vogliamo dire che l'occasione ci è data da una mostra, da un'esposizione importante che ha avuto la propria inaugurazione già il 5-6 febbraio e avrà una durata fino al 7 marzo. Quindi abbiamo il tempo, soprattutto noi qui a Roma, di andarla a visitare presso la Basilica di San Carlo al Corso. Un'esposizione, ripeto, che avrà una durata fino al 7 marzo. Il titolo è Fatti a mano sulle Ande, un'esposizione di mobili e arredi di giovani artisti peruviani, mobili e arredi, complementi d'arredo per l'appunto e tappeti, realizzazioni su misura, sculture in legno e pietra, arte sacra, tutti prodotti da giovani artisti in realtà in Perù. Vedremo che poi ce ne sono altri che preparano e realizzano i loro capolavori, perché si tratta proprio di veri e propri capolavori anche in Bolivia ed Ecuador. Perché, lo ricordiamo per l'appunto, l'operazione Mato Grosso è un movimento a livello nazionale rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di lavorare gratuitamente per i più poveri, e che in particolare ha poi un suo territorio d'azione, l'Italia da un lato, ma dall'altro lato quattro paesi del Sud America, in particolare Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Come nasce l'operazione Mato Grosso? Nell'ottobre del 1964, quindi torniamo indietro negli anni, ritornò in Italia padre Pedro Melesi, che dopo 10 anni di permanenza in missione in Brasile parlò della situazione della sua gente, delle difficoltà che incontrava nel suo lavoro nel Mato Grosso, e le sue parole incontrarono la figura di padre Ugo Decenzi, padre salesiano, che ha fondato proprio l'operazione Mato Grosso. Insieme a Don Luigi, fratello di Don Piero, Don Ugo Decenzi lancia l'idea quindi di una spedizione giovanile missionaria nel Mato Grosso. Nel 1967 ci fu la prima spedizione in Brasile e successivamente ci furono altre richieste da missionari nel Brasile, Ecuador, Bolivia e Perù. Nacque quindi in questo modo l'operazione Mato Grosso, che da allora è diventato, ho potuto proprio avere più volte occasione di andare in questi luoghi, è diventato una realtà importantissima per questi luoghi, soprattutto per i luoghi più poveri, ad esempio in Perù, sulle Ande. Non a caso la mostra si chiama Fatti a mano sulle Ande, realtà che altrimenti erano isolate, destinate probabilmente ad accrescere il flusso nelle grandi metropoli. Sappiamo che molto spesso questo flusso poi equivale a dire ulteriore disperazione. Ebbene, in molte aree dove è presente l'operazione Mato Grosso, questo ha significato una rivitalizzazione da tutti i punti di vista, sociale, economico e naturalmente spirituale. Fatta questa introduzione sull'operazione Mato Grosso, è già detto che, ripeto, è proprio in corso questa importante esposizione, entriamo proprio nel vivo dell'esposizione, perché non è soltanto un'esposizione, lo scopriremo con i nostri ospiti proprio tra pochissimo, non è soltanto un'esposizione, è la possibilità anche di arredare la propria casa con dei veri e propri capolavori bellissimi, fatti con materiali pregiati e fatti tutti a mano. E allora entriamo nel vivo con i nostri due ospiti che sono qui accanto a me quest'oggi, entrambi volontari dell'operazione Mato Grosso, quindi ringraziamo e salutiamo Francesca Giannessi. Grazie Francesca.
Buongiorno.
E grazie anche a Flavio Gambuti, che ci parlerà in particolare proprio anche della figura del volontario, di quello che fate anche qui a Roma. Grazie Flavio.
Grazie a voi che ci avete chiamato.
Ecco, allora Francesca, entriamo proprio nel vivo delle esposizioni. Dicevo, mobili e arredi andini, complementi d'arredo, tappeti, realizzazioni su misura, sculture in legno e pietra, arte sacra. Tutto questo è presente in questi giorni proprio a Via del Corso presso la Basilica, i luoghi, diciamo, i locali attigui alla Basilica di San Carlo al Corso. Allora, che cosa troveranno i nostri ascoltatori venendo a visitare la vostra esposizione?
Ma diciamo, questa è una mostra che contiene diverse opere di questi artisti, di questi artigiani peruani. Troveranno sicuramente una selezione di mobili, di arredi che vanno dalle camere da letto, ai tavoli, divani, anche piccole realizzazioni come possono essere dei portatelefoni, dei portatv, e soprattutto troveranno anche tutti gli altri elementi, tutte le altre creazioni che vengono fatte in missione, dai tappeti, troveranno la pietra, troveranno sculture, insomma una, come se fosse una raccolta di tutto quello che loro poi producono e realizzano giù nei territori peruani.
Ecco, questa realtà è presente oggi in questi giorni a Via del Corso, però come ci arrivate? Ecco, vediamo il percorso che questi mobili, e ripeto, chiunque avesse magari in questo momento un problema di arredare la propria casa oppure volesse cambiare qualche cosa, sono tutte cose che possono effettivamente supplire in maniera ideale, perché c'è una bellezza e poi si aiuta moltissimo, vedremo esattamente come. Allora, qual è il percorso di questi oggetti?
Il percorso di questi oggetti è un po' lungo e viene da lontano, e ci sono, diciamo, una serie di volontari giù proprio in Perù che si occupano di trasportare il legno fino alle cooperative, che sono direttamente sulle Ande, quindi a 3.000-4.000 metri, e in queste cooperative i mobili vengono realizzati completamente a mano dai nostri artigiani su disegni che vengono realizzati di volta per volta, oppure direttamente su un catalogo che abbiamo preparato, e quindi mobili, chiamiamoli così, standard, anche se comunque standard non sono, perché comunque tutti sono pezzi unici. Quindi si affida una mobile a un artigiano, il quale dall'inizio alla fine lo realizza con le proprie mani, quindi non c'è completamente un mobile uguale all'altro, in realtà è uguale dal punto di vista estetico. Per chi non se ne intende, ma per chi se ne intende va nel particolare, veramente questi mobili sono tutti diversi, perché hanno la mano di ogni artista, di ogni artigiano che sta dietro questo mobile, che lo realizza dall'inizio alla fine. Poi queste opere, i mobili, ma i tappeti e tutto il resto, viene trasportato dalle Ande fino a Lima, dove viene caricato su dei container e arriva qui in Italia. Qui in Italia facciamo dei campi, e sono, diciamo, più che altro nelle zone del nord Italia, dove vengono sballati i mobili, vengono diciamo incerati, preparati tutti da volontari, e poi arrivano direttamente nelle case. Tutta l'opera diciamo che viene realizzata dal trasporto dei mobili fino a Lima, il trasporto in Italia eccetera eccetera fino alle vostre case, viene fatto tutto da volontari.
Ecco, in questo senso, quando l'ascoltatore che magari adesso sarà incuriosito, verrà alla mostra, si innamorerà di uno di questi oggetti e lo comprerà, alla fine, ecco, i soldi che lui darà per questo dove vanno a finire?
I soldi del mobile vanno completamente ai ragazzi, agli artigiani e alle cooperative che li hanno realizzate. In parte sono per pagare gli stipendi di queste persone, e in parte soprattutto, questa è una cosa a cui teniamo tanto, per realizzare opere sociali sul posto, che vuol dire acquedotti, case per i poveri, anche scuole per i bambini, tutto quello che può servire alla comunità, perché l'idea comunque è che gli artigiani peruani possono lavorare sì per realizzare dei mobili, delle bellissime opere vendute in Italia, ma soprattutto possono lavorare per la loro stessa comunità.
Ecco, perché poi dicevi giustamente, ecco, quindi per pagare i coloro che hanno realizzato fisicamente il mobile, stiamo parlando di peruviano, perché il volontario dell'OMG sia in Italia sia coloro che sono in Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia non percepiscono alcunché.
Assolutamente, anzi noi cerchiamo di trovare dei lavori, delle cose da fare per poter autofinanziarci, quindi non chiediamo assolutamente nulla al di fuori di questo, e ci anche autotassiamo laddove non ce la facciamo in altro modo.
Ecco, Flavio Gambuti, sulla base proprio di questo che ci dice, che ci ha appena detto Francesca, uno verrebbe Flavio Gambuti ha una lunga esperienza proprio all'interno dell'operazione Mato Grosso, ma insomma, chi ve la fa fare?
Chi ce lo fa fare è cercare di regalare qualcosa di noi. concretamente il volontario che fa l'operazione Mato Grosso è una persona comune, siamo tutte delle persone che lavorano, hanno la famiglia, hanno i figli, alcuni sono giovani, studiano e quindi ecco, sono persone comuni che desiderano vivere anche un qualcosa di diverso a favore degli altri. Il movimento è proprio un movimento educativo. All'inizio abbiamo cercato qualcosa di diverso, cercando di dar via un po' del nostro tempo. E in missione, i ragazzi che sono in missione danno via, fino ad oggi stanno dando via la vita per i poveri. Quindi questo andare dai poveri è aiutarli, ma è poi condividere un po' la loro vita, cercare di aiutare, educare anche noi a regalare.
Ecco, tra l'altro quando Flavio dice dare via, possiamo anche tradurlo in offrire la propria vita, anche perché poi quando, come ho avuto la fortuna di avere il privilegio proprio di andare in queste zone e vedere proprio l'azione sul campo, non è un'azione, sono naturalmente sacrifici, ma poi si vede una carica interiore fortissima e anche concreta, ecco, perché poi bisogna anche eliminare i luoghi comuni, non c'è soltanto, diciamo, un'adesione ideale e magari poco concreta, lì si risolvono i problemi concretamente. E poi è fondamentale, sempre con Flavio magari possiamo parlare di questo, è fondamentale l'apporto che proprio voi qui in Italia fate, ecco, voi in pratica quali tipi di lavoro, e qui entriamo proprio anche nella possibilità di interessare coloro che ci ascoltano, sia giovani sia più adulti, quali tipi di lavori fate, quindi a quale tipo di lavori potrebbero essere chiamati anche coloro che interessati ci stanno ascoltando?
Sì, di concreto ci sono molti gruppi qua nel Lazio e a Roma, ci sono diversi ragazzi che si uniscono in gruppo e lavorano dopo lo studio, dopo il lavoro. Il lavoro che fanno sono trasporti, sgomberi di cantine, sporcarsi le mani. Poi per i più adulti ci sono molte possibilità di aiutare. Premesso che il lavorare per i poveri non è un affare, ma è il contrario di un affare, noi vorremmo proprio proporre a tanta gente questo, ancora regalare un po' del proprio tempo, delle proprie cose, e facciamo dei piccoli catering con le signore delle bomboniere, abbiamo una libreria presso una parrocchia e poi organizziamo queste mostre, esposizioni di mobili per chi gli interessa questo aspetto. Quindi le cose da poter fare sono davvero tante.
E tra l'altro poi daremo naturalmente anche un contatto telefonico per chi volesse saperne di più, magari parlare con lo stesso Flavio, perché ripeto, ci sono gruppi sia più giovani sia più adulti, ognuno dei quali è chiamato a delle attività. E per esempio, ancora una volta, una classica necessità che molti hanno è quella magari di fare dei piccoli traslochi, dei piccoli sgomberi. Per esperienza personale posso dire che c'è efficacia, gentilezza, sorrisi, e in più quello che uno dà in questo naturalmente lavoro che viene fatto va totalmente alle missioni. Quindi magari invece di pagare una ditta, per carità, naturalmente vanno bene anche le ditte, però si può decidere di fare in quest'altra maniera, si troverà di fronte un gruppo di ragazzi che viene oggettivamente motivato da questa realtà che ci viene descritta adesso proprio da Francesca e Flavia. Ecco, perché tornando a Francesca, i numeri in radio sono sempre difficoltosi da memorizzare, però diamo qualche numero relativo proprio alla significanza dell'operazione Mato Grosso. Abbiamo detto Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile sono in particolare i paesi che sono maggiormente interessati dall'operazione Mato Grosso di padre Ugo De Censi. Qualche numero, Francesca?
Ma qualche numero in generale, diciamo che l'operazione in generale giù in fra questi paesi che dicevi ha circa 350 volontari che sono bene o male o permanenti o temporanei, che quindi mandano avanti tutte le missioni. Le persone che coinvolge, gli ultimi numeri sono circa sui 15.000-20.000 persone, perché comunque porta aiuto a tanto. Per quanto riguarda invece i mobili, abbiamo giù 14 tailleur dove i ragazzi vengono, questa è una cosa che è importante anche da dire, prendono i ragazzi più poveri dei paesi e gli si dà la possibilità in 5 anni di avere un titolo di studio completamente gratuito. Loro stanno presso le nostre case, che sono case, non sono collegi, cioè vivono in famiglia con delle famiglie italiane che comunque li curano, li accudiscono come se fossero figli loro e li portano fino ad avere un diploma. Alla fine di questo diploma loro decideranno se voler entrare nelle cooperative che padre Ugo ha messo in piedi, oppure se andare per il mondo e fare la loro strada. E nelle cooperative attualmente lavorano circa 700 artigiani, le cooperative sono 14 dislocate in diverse aree, e questi artigiani sono padri di famiglia, sono ragazzi, sono diciamo di varie categorie. La cosa importante è che loro lavorano tutti i giorni per realizzare questi mobili e poi dedicano un giorno alla settimana per i più poveri. In questa è una cosa che padre Ugo ci tiene tanto, l'idea proprio che io sì ti do un lavoro, ma al tempo stesso tu qualcosa di te lo dai agli altri, e quindi dedico un giorno a settimana, quello che può essere o due, ai poveri.
Questo è un ciclo, quindi, ovviamente, che viene messo in circolo, per l'appunto. Tornando proprio, Francesca, all'esposizione di cui stiamo parlando, ripeto, in corso fino al 7 marzo, e già che ci sono, do anche gli orari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 nei locali proprio attigui alla Basilica di San Carlo al Corso. Dicevamo, coloro che magari verranno e potranno ammirare questi capolavori, in particolare in legno, ma non solo, anche in pietra e in tessuti, ecco, se l'oggetto interessato è stato venduto, non è disponibile, che cosa accade?
Accade che tranquillamente si può fare un ordine per il mobile che uno vuole. Abbiamo due tipologie in cui si può ordinare un mobile: o attraverso un catalogo che noi abbiamo, che proponiamo, quindi una linea di mobili e di arredi che è standard, oppure si possono anche fare delle personalizzazioni, cioè lo voglio più lungo, lo voglio più alto, lo voglio con i vetri, senza vetri, voglio che qualcosa che sia inventato da me. Ci si mette lì, si fa il disegno, si fa l'ordine, e l'ordine viene mandato direttamente in Perù, e lì ci sono degli artigiani che cominciano a realizzare l'opera che noi abbiamo pensato. Tutto questo c'ha forse l'unico handicap che raccontiamo a tutti, e che è giusto insomma che si certo. sappia, che comunque ci vogliono circa 8 mesi per avere il mobile, perché comunque la strada dal pensarlo ad averlo è lunga, è una strada che porta dall'Italia al Perù, dal Perù di nuovo in Italia, e quindi ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato è assolutamente bellissimo. Insomma, tutti quelli che hanno aspettato 8 mesi, poi quando gli portiamo i mobili è bello anche vedere la gente contenta di avere atteso, ma di aver avuto qualcosa che veramente è un'opera, ecco, in alcuni casi davvero sono opere.
E del resto veramente il consiglio è comunque già di andare a vedere, uno perché si potranno anche attraverso delle fotografie, ci sono tanti oggetti e mobili esposti, ma come detto il catalogo è vastissimo, ci sono proprio anche delle soluzioni estremamente interessanti dal punto di vista del design, e ci sono delle fotografie che raccontano questo perfettamente, e poi parlare direttamente con coloro che chiaramente sono addetti all'esposizione e cogliere lo spirito di cui stiamo parlando quest'oggi. Una battuta prima di dare poi i vari collegamenti sia internet che telefonici con Flavio, torniamo proprio alla figura del volontario. Qual è poi la motivazione? Cioè, chi ci ascolta magari potrebbe essere interessato, però ecco, un'indicazione da parte di Flavio, che cosa è che veramente è alla base dello spirito del volontario dell'Operazione Mato Grosso?
Come già dicevo, forse tra le righe è proprio regalare, educarci, perché abbiamo ricevuto delle cose gratis e vorremmo proprio regalare con l'aiuto verso gli ultimi, verso i più poveri.
Quindi la gratuità, in questo senso, gratuità, non c'è da aspettarsi una carriera, se vogliamo, se la intendiamo, diciamo, nel senso classico della parola, non è vero, Flavio?
Certo, sì, è proprio così, per me è stato così, è proprio essere gratuiti.
Eppure non mi sembra, vedendo appunto proprio in questo momento di fronte a me Flavio, che ci sia una frustrazione da questo punto di vista. Tra l'altro molti, Francesca, una volta terminato il nostro impegno andrà al lavoro, quindi per far capire che effettivamente è tutto tempo, non è vero Francesca? Ecco, anche a te una battuta su questo, è tempo che voi dedicate, quanto vi costa?
Beh, a me costa niente, nel senso che comunque è tempo che io ho e che mi piace dedicare a questo. Detto questo, credo che dare qualcosa agli altri vuol dire ricevere anche tanto.
Ecco, quindi queste sono parole importanti che sono utili proprio a chiudere la trasmissione di oggi dedicata all'Operazione Mato Grosso e all'esposizione, ancora una volta voglio ripetere, fatti a mano sulle Ande, esposizione di mobili e arredi di giovani artisti peruviani, i cui appunto introito servirà proprio a rendere possibile la continuazione di queste esperienze, a rendere possibile tantissime attività, perché noi oggi abbiamo parlato e centrato particolarmente sulle cooperative, cooperative di mobili, ma sono tantissime le attività che nei paesi che abbiamo prima citato sono in corso e continuamente aumentano, perché poi padre Ugo De Cenzi è in questo senso una fucina di idee. Peraltro, per esempio, tante cose sono avvenute, ne voglio citare due: la cattedrale di Chimbote, che è stata una città importante sulla costa del Perù, importantissima e bellissima realizzazione fatta dai ragazzi dell'operazione Mato Grosso. Ancora il terremoto che ha colpito due anni fa il Perù è stato, diciamo, un momento anche importante di aiuto. I ragazzi delle cooperative sono scesi fino nella parte meridionale del Perù ad aiutare coloro che avevano perso tutto, le case e quant'altro. E allora la mostra durerà fino al 7 marzo, l'esposizione, ripeto, nei locali attigui della Basilica di San Carlo. Voglio ricordare anche i siti internet, le www.omgroma.com oppure www.donbosco3a.it. E in particolare allora, www.omgroma.com, lo ripeto, ed ho anche un numero telefonico, quello proprio di Flavio Gambuti, che è stato qui con noi quest'oggi per parlarci della figura del volontario all'interno dell'operazione Mato Grosso. Il numero di cellulare è il 340 84 54 731, lo ripeto, 340 84 54 731. Operazione Mato Grosso, mostra fatti a mano sulle Andi. Io ringrazio moltissimo Francesca Giannessi. Grazie Francesca.
Grazie a voi.
E grazie a Flavio Gambuti. Grazie Flavio.
Grazie a voi, grazie.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.